Allora, un saluto a tutti i web ascoltatori di Liberi.tv e nello specifico della trasmissione Spazio Certi Diritti. Quest'oggi abbiamo come ospite la professoressa Nella Coletta che tra le altre cose, oltre ad essere insegnante, è anche scrittrice. E salutiamo soprattutto Nella e la ringraziamo
Ciao.
Per essere qua insieme a noi. Nelle precedenti puntate abbiamo affrontato spesso un concetto che è quello che bisognerebbe educare al dialogo e che le diverse sfaccettature di questa educazione riguardano vari ambiti come per esempio la sessualità, l'omofobia e il sessismo. E quindi da dove partire se non dalla scuola? Quindi abbiamo questa possibilità, secondo me prodigiosa, che è quella di parlare con chi ogni giorno svolge quest'arduo compito, che è quello del formatore, delle coscienze altrui. E quindi rivolgiamo questa domanda a Nella, che è questa fondamentale. Qual è? Quella di descrivere il contesto in cui insegni e soprattutto se c'è un'eventuale differenza tra questi ambiti.
E allora, diciamo che in teoria dovrebbe, quello che tu hai detto è educare, dovrebbe essere un modo di far uscire dagli alunni quello che è la loro personalità, la loro individualità. Tutto questo a scuola non si fa, nel senso che purtroppo non si fa perché il concetto di scuola nel sistema scolastico italiano è un sistema scolastico, diciamo, vetusto, che risale quantomeno all'impronta che gli ha dato Giovanni Gentile nel 1923. Quindi è una scuola vecchia, almeno di 100 anni, per cui l'impostazione non è centrata sull'individuo, ma è centrata sul nozionismo, cioè su ciò che l'individuo deve apprendere. Educare, in teoria, viene dal latino ex educo, dovrebbe significare fare uscire qualcosa dall'individuo per portarlo alla sua realizzazione. E invece quella che è l'impostazione scolastica nostra, tradizionale, è invece indottrinare l'allievo, riempirlo di nozioni. Per cui purtroppo, ecco, quando dici formare le coscienze, questa è la teoria, la pratica non c'è. Noi vediamo atti di bullismo, di razzismo, di omofobia, proprio perché non c'è la formazione dell'individuo. Non c'è la formazione dell'individuo perché non c'è la formazione della creatività nella scuola. Per cui la nostra scuola è impostata sul concetto dello sviluppo della logica o dello sviluppo dell'emisfero sinistro, di quello che è l'analisi. Sicuramente non viene tenuto in nessun conto l'individuo nella sua parte creativa. Ora, la psicologia, anni, secoli, diciamo, di psicologia e di pedagogia ci insegnano che l'uomo è fatto per creare e che se non può creare distrugge. E allora episodi di bullismo, episodi di razzismo o di quant'altro riguardano, secondo me, questa necessità, quella di dover dare spazio alla creatività dell'individuo, alla creatività della sua personalità e quindi alla scoperta di se stesso fondamentalmente. Ma questo non c'è nella scuola italiana.
In questo, secondo te, l'insegnante ha un po' le mani legate dalle istituzioni, dai genitori, dagli alunni stessi alle volte, che sono magari refrattari a questi cambiamenti?
Sì, l'insegnante ha le mani legate. L'insegnante ha le mani legate perché ha le mani legate dai programmi ministeriali, ha le mani legate da un certo modo di vivere o di sopravvivere nella scuola italiana, che è legato al fatto che gli insegnanti sono degli impiegati, ma non nel senso, diciamo, volendo dare un'accezione deteriore a questa parola, nel senso non sono dei liberi professionisti, non sono trattati da liberi professionisti, ma sono trattati da uomini che fanno un lavoro impiegatizio, rutinario. Questo che significa? Significa che ciò che loro danno è un sapere precostituito, preconfezionato, che possono anche detenere, ma se non vengono istruiti a trasmetterlo, questo sapere diventa vano, insomma. Non sono io che lo dico, fondamentalmente i più grandi filosofi hanno dibattuto su questo argomento, da Nietzsche a Bateson ad Edgar Morin, il filosofo della complessità. La nostra scuola cioè il nostro modo di insegnare è un modo di insegnare che è stato costituito così dal potere, diciamo, costituito così dalle programmazioni, dal ministero, è formalista, è meccanicista, è deterministico, e quindi porta all'automatismo dell'individuo. Cosa può fare l'insegnante? L'insegnante può appellarsi alla sua libera coscienza, però le leggi, le programmazioni, tutto sì, quello che vincola l'insegnante, ovviamente lo porta in qualche modo a trovarsi con le spalle al muro nei confronti dell'insegnamento, della libertà dell'insegnamento, ecco.
Quindi praticamente è difficile per l'insegnante poter anche, non lo so, instaurare un briciolo di dialogo, creare magari appunto un rapporto che sia diverso da quello che gli viene instillato dal ministero. Cioè, se lui vuole provare un attimo a variare di una virgola quello che è la norma.
Può variare però all'interno di certi canoni, di certe regole che sono in qualche modo vincolanti, perché non dimentichiamo che le ore curricolari sono quelle, sono standardizzate, c'è la libertà nella metodologia, ma noi abbiamo mancanza di strumenti, mancanza di metodologie propriamente che ci vengono da una storia pluriennale di mancanze, anche di una certa arretratezza, diciamo, culturale, no? Per cui il lavoro è sempre un lavoro che in cui nessuno ti aiuta, ecco, in cui c'è la libera inventiva e in cui l'insegnante viene sostanzialmente lasciato solo. Il numero degli alunni nelle classi per legge aumenta di anno in anno e questo non è un problema che viene sollevato da nessuno, e questo significa che si arriva a 30 alunni per classe, per esempio, io parlo chiaramente della scuola superiore, dove aumenta la quantità, chiaramente diminuisce la qualità. Questo non importa a nessuno, naturalmente. I programmi rimangono sempre gli stessi, le ore curricolari diminuiscono. I mezzi propriamente materiali, io sono una docente che fa miriadi di fotocopie, faccio programmazioni al computer, scrivo addirittura cose in latino per cercare per evitare che gli alunni copino da Google, insomma, ma questo sì. Ma questo lavoro è un fatto mio personale, per andare contro la corrente, cioè per andare contro questa massificazione, contro questa mistificazione, poi la cultura diventa una farsa, il sapere diventa una farsa e l'istruzione diventa una farsa, per cui però è un fatto individuale. Chiaramente non tutti possono avere questo tempo, questa, diciamo, voglia, questa passione, perché dovrebbe partire dal centro, cioè dallo Stato, il riconoscimento di un'esigenza di maggiore qualità della scuola.
Mi è fatto venire in mente una cosa, cioè tu parlavi che essendo che le classi appunto aumentano, è come sì. Se ci fosse una voglia dall'alto di scoraggiare la scuola pubblica, così sì. Diciamo l'insegnante non riesce a seguire singolarmente un ragazzo con i propri bisogni, e incentivare sì. Dall'altro una scuola privata che invece magari è più costosa e quindi magari, non lo so, è più dedita a formare la coscienza di pochi. Cioè, è come se vi dessero meno armi, ma fosse sì. Una questione, diciamo, studiata a tavolino.
Sì, naturalmente sì, io credo alla teoria del complotto da un punto di vista, cioè nel senso che non mi piace il complottismo puro, però c'è del complottismo. Credo a Marcuse quando dice che la scuola è lo strumento del potere, nel senso che la scuola, istruzione, una pessima istruzione viene usata dallo Stato affinché il popolo sia ignorante. Tutto questo, diciamo, sarebbe, non lo so, potrei accettarlo se non ci fosse una propaganda in senso contrario, nel senso, noi sì. I giovani sono il futuro, la scuola è il futuro. Effettivamente la scuola è morta, sepolta per quanto mi riguarda, ah. Io sono molto molto nicciana in questo, cioè molto veramente estremista, perché quando vedo certe istituzioni, quando mi trovo in certe situazioni, veramente da trincea, veramente da guerra, ecco, senza l'aiuto di nessuno, senza che nessuno la cosa importi, credo che veramente ci vogliano lasciare da soli, ci vogliono isolare e vogliono in maniera veramente convinta l'ignoranza e soprattutto il degrado sociale, perché l'istruzione, se ci fosse un'istruzione, se ci fosse un'istruzione e il pensiero cambiasse, il punto di vista cambiasse, le grandi rivoluzioni si fanno col pensiero, cioè si fanno con le idee. E bloccare l'istruzione significa bloccare la capacità critica dell'individuo e quindi poterlo trattenere e sottomettere alla propria volontà, al proprio potere, diciamo.
Quindi secondo te, puoi parlare che la scuola comunque in sé è morta, perché comunque non crea, cioè tende soltanto a instillare, dicevi prima, delle nozioni sì. E dei concetti. Sarebbe sì. Impossibile pensare a un, non lo so, un a un programma dove vi è inclusa l'educazione sessuale, dove vi è inclusa, non lo so, la spiegazione che esistono più orientamenti sessuali e che esiste magari l'omofobia, il razzismo, la sessuofobia in genere, anche nei confronti della donna stessa, perché diciamolo che come la società è sessista nei confronti della donna, perché è una società patriarcale, anche la scuola sì. fondamentalmente scoraggia la donna e la rende vittima.
Sì, esattamente, cioè in alcune fasce popolari, soprattutto nell'ambito, io lo noto tra i ragazzi di sesso maschile, c'è questa omofobia, questo razzismo, c'è perché non c'è un'educazione sia da parte della famiglia sia da parte della scuola di primo livello, e quindi poi questi concetti si maturano da piccoli e poi si cresce in certi ambienti, ci si nutre di luoghi comuni e quindi si diventa omofobi, si diventa razzisti. A questo episodio ho assistito e devo dire che se i ragazzi vengono monitorati, cioè se vengono aiutati a capire, sono molto recettivi. E ho notato che invece poche persone hanno la voglia o la pazienza di spiegare loro. Ecco. Quindi il ragazzo si trova senza punti di riferimento. Io trovo questo il grande gap, il grande vuoto, cioè non ci sono punti di riferimento, non c'è qualcuno che si occupi di questi ragazzi, cioè non c'è nessuno a cui importi veramente sostanzialmente il futuro o la capacità critica, lo sviluppo, la crescita, l'autonomia, la realizzazione di questi dei giovani, insomma dei ragazzi. Per cui credo che con una buona se ci fosse una riforma scolastica, ma come dice Edgar Morin, bisognerebbe prima riformare la mente che riforma, perché il problema è se uno Stato fa una riforma scolastica, lo fa con una mente che deve a sua volta essere riformata. Quindi bisogna prima riformare una mentalità che è stantia, che è retrograda, sì. Poi partorire un tipo di riforma, come dicevi tu, per immettere nella scuola il tipo di intelligenza emotiva, che è l'ottava intelligenza. Adesso prima c'erano 7 intelligenze, c'erano le intelligenze multiple di Gardner, che sono 7, alcuni dividono in 9, però è Goleman che ha in questo secolo trovato la tua intelligenza, che è quella emotiva, senza cui l'individuo non può vivere. Cioè noi non possiamo pensare che l'individuo sia solo corpo o sia solo mente razionale. L'individuo è fatto di una componente emotiva che lo limita, che lo blocca o che lo apre al mondo. Cioè senza questa componente emotiva l'individuo non può maturare, non può crescere e può implodere. Da qui gli atti diciamo anche di bullismo, se vogliamo, tutti quegli atti di eversione o di ribellione che ci sono nei ragazzi, perché la scuola non forma l'individuo completo, cerca soltanto una forma di indottrinamento, di trasmissione di un sapere stereotipato attraverso una ripetizione nozionistica di concetti, ecco.
Quindi praticamente tu mi stai dicendo che la scuola tende a creare degli individui copia di altri individui senza sì. stimolare, dicevamo prima, la propria coscienza. Ma quindi sì. questi individui, questi tuoi, diciamo, alunni, per quello che tu hai visto, hanno bisogno sì. comunque di parlare di se stessi, sì. avrebbero bisogno di poter raccontare anche delle dinamiche sentimentali che non riescono però a tirare fuori, perché magari sì. dall'altra parte non c'è niente.
Esattamente. Loro fanno sempre un sacco di domande soprattutto su Dio, sulla religione, sui sentimenti, sul senso della vita. Lo fanno anche con molto coraggio, cercando delle risposte al mondo degli adulti, perché vedono che nessuno affronta mai i problemi per quello che sono, perché c'è molta ipocrisia. Noi non dimentichiamoci che viviamo in un paese veramente foggiato nei decenni di storia da un marchio di ipocrisia formidabile, direi. Qui questo si sente molto nelle scuole. Io quando entro in classe in genere non mi metto mai dietro la cattedra, mi metto davanti per cercare di creare un dialogo, un rapporto e sicuramente cerco di sovvertire tutti i luoghi comuni e di calare la maschera dell'ipocrisia, cioè veramente di spezzare quel senso ipocrita che fa in modo che si creino in degli individui fragili, in crescita come giovani, che si creino tabù, inibizioni, perché le inibizioni, che producono poi repressioni, formano le gravi patologie, formano i complessi, l'inferiorità o le megalomanie, qualsiasi patologia è legata alla repressione, al tabù. E se nel dialogo scolastico non c'è la sincerità o comunque l'autenticità della comunicazione, il bambino e quindi poi il giovane e quindi poi l'adulto impara a mentire, impara a recitare una parte, impara ad essere inautentico. Cioè una persona inautentica diventa una persona infelice, la persona infelice può diventare qualsiasi cosa, è già tanto che diventi infelice, ecco. Ma nessuno si occupa della felicità degli esseri umani, ecco. Questo è sicuramente un problema per cui nella carta dei nostri diritti la felicità, insomma,
no, non c'è. Ma anche nella religione stessa, tu mi insegni, o comunque in generale la religione stessa tende a vittimizzare l'uomo, lo rende sottomesso a un'entità che è Dio, cioè almeno la religione cattolica tende a fare questo. Poi magari chi è credente sa che comunque Dio è qualcosa di immenso che dovrebbe abbracciarlo. In realtà anche la religione cattolica, un po' come lo Stato, un po' come le istituzioni di cui tu mi stai adesso facendo questa descrizione così esplosiva, tende a vittimizzare, a renderlo sempre più represso, sempre più niente, sì. Un'immagine di se stesso.
Sì, per questa, diciamo, perché per questa discussione ci vorrebbero molteplici ore di discussione.
Diciamo che fare.
No, perché chiaramente la religione è oppio dei popoli, come diceva Marx, ma anche instrumentum regni, come diceva Machiavelli, cioè lo strumento del potere. Non dobbiamo però dimenticare, questo bisogna dirlo ai giovani, cioè di non mai pensare che la religione sia uguale alla spiritualità o alla religiosità. La religione è una forma di istituzione politica, così come ce ne sono tante, è chiaro. Dio è un'altra cosa, l'assoluto, l'infinito, noi possiamo chiamarlo in tantissimi modi. Per quanto mi riguarda non esiste differenza fra le religioni, non vedo differenza fra il cattolicesimo e il buddismo, l'induismo, lo shintoismo o lo sciamanesimo, perché tutti intendono una medesima grandissima verità, una medesima meravigliosa entità, che è quella dell'infinito, dell'assoluto, o quello che io chiamo personalmente la luce, con la L maiuscola. Solo qual è il problema, come diceva Jung? Tutti parlano della luce, ma a che serve parlare della luce se nessuno la vede? Nella nostra religione c'è questo, tutti parlano, ma negli occhi non hanno la luce. E allora che cosa significa? Bisogna spiegare che la religione significa legame con l'assoluto, non è qualcosa da dire, ma è qualcosa da fare, ma neanche da fare, da essere. Non saremo giudicati per quello che facciamo, dice Meister Eckhart, un gran mistico, ma per quello che siamo. E la religione, sì, hai ragione, indottrina nel senso che io sono sicura che all'inizio, come dice Russell, di ogni religione è blasfema al suo inizio. Cioè, sono sicura che Yeshua ben Yosef, cioè Gesù di Nazareth, se tornasse oggi verrebbe ucciso. Verrebbe ucciso da quelli che sono gli uomini che professano la sua parola. Perché dimentichiamoci che Yeshua era un ebreo e che criticava la religione ebraica nei suoi aspetti crudeli, di crudeltà. Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Yeshua mette al centro l'uomo, non lo vittimizza. Le vittimizzazioni sono state a posteriori, perché quando io dico che tu sei un peccatore, quando dico che tu sei inferiore e Dio è superiore a te, Dio fuori, al di fuori di te, tu non lo cercherai mai dentro di te e sarai sempre un uomo infelice e sarai sempre un uomo schiavo, non sarai libero. E questo, insieme a un'istruzione come strumento del potere, fa di noi esseri umani sul pianeta Terra schiavi.
Quindi siamo purtroppo schiavi. Però io adesso volevo dire anche un'altra cosa. Dicevamo prima nell'introduzione che tu sei anche una scrittrice. E a questo punto io vorrei citare per un attimo dei passaggi di una poesia tratta dal tuo libro, perché comunque secondo me è molto importante. Io almeno ci ho trovato delle cose molto utili anche a una questione di dibattito e di discussione. E in più poi vorrei, successivamente alla lettura di questo, se puoi spiegare poi appunto i passaggi perché l'hai scritta, se dovessi consigliare un libro a qualche ragazzo che, non so, potrebbe cambiare il suo modo di pensare, visto che sì, tu dicevi la scuola è morta, gli individui sono morti senza, diciamo, la creatività, senza la cultura, senza il sapere. Magari i libri possono risvegliare qualcosa in questi individui. Sì. Adesso ti leggo un attimo un passaggio della poesia, diciamo subito che è tratto dal tuo libro di poesie Stelle Cadenti, che è edito da Libro Italiano. Allora, dice così: sorgerà di nuovo il mare, non più che un sussurro, mi dice. L'occhio del sole sulla rottaia li insegue con spasimo di luce. Pazzo felice, sorriso, mezz'alba di un pugno e con un terreno come un treno andare. Sedina al distacco, rossore di distrazione, sul labbro la tenerezza di essere un uomo sopra la terra. Di sasso l'amore si inchiola, benedetto sulle mani. È come quando muori e non spegni per questo la vita. Soprattutto quest'ultimo passaggio a me è piaciuto molto, è come quando muori e non spegni per questo la vita. Io ti chiederei di spiegare questa poesia, questo passaggio ai nostri ascoltatori e poi...
Pensiamo, diciamo che l'analisi è la morte della poesia, però l'ultimo passaggio significa semplicemente questo. Per quanto mi riguarda, non credo alla morte, nel senso la considero un passaggio allo stato solido, allo stato aeriforme, quindi non... ecco, quando muori e non spegni per questo la vita è soltanto un passaggio di stato, è qualcosa che ti mette in una dimensione extra spaziale, extra temporale, per cui quella poesia si riferisce a un momento, insomma, ad una fulgurazione di un momento che ho avuto tanti anni fa, me l'hai ricordata perché un po' di anni non mi ricordavo, nel senso che meglio di così non saprei definirlo, perché la poesia si spiega, diciamo, da sé con le sue parole. Per cui sì, se mi chiedi dell'ultima frase, effettivamente no, la morte è qualcosa che è soltanto un'illusione, per quanto mi guarda.
E invece se dovessi consigliare un libro per risvegliare queste coscienze di questi ragazzi e comunque dei giovani in generale che sono soliti?
Sì, io ci penso, sempre mi fanno questa domanda i ragazzi, professoressa, mi può consigliare un libro da leggere? Io mi trovo sempre nella situazione di incertezza, perché ogni volta cerco di guardare l'individuo, vedere cosa sta cercando, cosa è meglio per lui, però se dovessi consigliare un libro, ecco, mi viene in mente un libro che cambia il punto di vista, cioè quello che ti cambia il punto di vista, per cui tu sei nato, sei venuto sul pianeta Terra e credi che le cose siano in questo modo, leggi questo libro e cominci a farti delle domande, e se sei bravo la tua vita cambia, perché cambia il punto di vista. È Illusioni di Richard Beck, questo lo consiglierei ai giovani per cambiare le cose dentro di loro, insomma, per cambiare il punto di vista, per non essere più schiavi.
Per non essere più schiavi. E tu, adesso io, siccome ci stiamo avviando alla conclusione, ho un'ultima domanda, diciamo, da fare, che è quella molto semplice. Parliamo delle istituzioni, parliamo della scuola, parliamo dei giovani. Cosa faresti tu quale sarebbe la prima cosa che faresti se potessi cambiare le cose? Cioè, non so, anche un programma, io farei questo, cosa esattamente?
Allora, io avrei tantissime idee a riguardo. Cosa farei? Chiaramente riguarderei tutto l'assetto scolastico, ha cambiato tutto l'assetto scolastico. Non si può pensare di stare 5 ore seduti su una sedia ad ascoltare lezioni frontali. Questo significa, cioè, non possiamo immaginare che dei poveri individui crescano e passino la vita seduti ad ascoltare qualcuno che dice delle cose che sostanzialmente si trovano sui libri. E magari lo dice con le stesse parole che sono sui libri, perché in questo caso la figura dell'insegnante non ha senso, giusto? Io innanzitutto metterei per formare l'individuo, inserirei il teatro nella scuola, intendo musica, intendo canto, intendo danza, intendo attività teatrale performativa, perché la performance, cioè l'individuo che col suo corpo, con la sua mente agisce, impara. Si impara vivendo, si impara facendo, non soltanto pensando. E quindi creerei delle scuole in cui l'attività artistica, in cui l'arte salvi i giovani, diciamo, salvi veramente i nuovi adulti, quelli che dovranno diventare adulti. Questo lo farei e cambierei chiaramente lo studio di alcune discipline, ne inserirei altre e cambierei i programmi. Penso allo scientifico, dove insegno, lo scientifico si chiama scientifico, ma fondamentalmente per programma ministeriale dimentica gli ultimi 100 anni della fisica. Cioè gli ultimi 100 anni della fisica non sono nei programmi ministeriali. E quando entro in maniera provocatoria nella scuola, nello scientifico, dico: ragazzi, voi siete lo scientifico, ma ignorate, uscirete qui ignorando la scienza. sembra una provocazione, ma è così, è. Posso sembrare estremistica, ma l'ho vissuto sulla mia pelle e quindi sono convinta di quello che dico, purtroppo.
Troviamo un po' la visione che il sole ruota intorno, tutto ruota intorno alla Terra, ancora siamo nella scuola italiana, sì. Siamo ancora, sì. Tutto ruota intorno alla Terra.
Nel geocentrismo, sì, geocentrismo di Tolomeo, esattamente, ancora la rivoluzione copernicana non è arrivata, no, ci vuole una rivoluzione copernicana, no. Ma come dicevo prima, la rivoluzione è nel pensiero.
Allora, quindi io a questo punto, purtroppo, visto che il tempo è tiranno, io mi auguro che le tue lezioni instillino qualcosa dentro questi studenti e riescono a cambiare le cose, a sradicare le cose dal di dentro, perché probabilmente ci vuole una rivoluzione anche la copernicana, che non so, accenda la miccia e faccia e dia fuoco alle polveri, perché poi comunque se tu hai voglia di imparare sei l'esempio, tu hai scelto di fare insegnante perché comunque avevi voglia di scoprire, di ricerca, cosa che forse manca nella scuola oggi, la voglia di ricercare se stessi, la voglia di ricercare qualcos'altro, guardarsi dentro e trovare qualcosa però al di fuori, invece di rimanere chiusi, come dicevi poco fa, in una stanza, in un'aula. Quindi io, Nella, io ti ringrazio tanto per il tempo che ci hai dedicato, ringrazio appunto Nella Coletta, che dicevamo è scrittrice di questo bellissimo libro di poesia, io lo voglio far vedere, che è Stelle Cadenti, e niente, speriamo di averti nuovamente qui con noi a Spazio Certi Diritti o comunque su Liberi.tv, perché ci sarebbero tante cose da dire, non solo sulla scuola. Grazie ancora Nella, io do la... Grazie. Do la linea alla regia Donato Volpicella e speriamo di rivederci presto con te e ti ringraziamo ancora. Grazie.
Grazie a te, grazie a voi, ciao.